Men da er det å si jo det. Vogliate pregare per me?
Amen.
Perché ho chiesto una cosa al Signore, che impari prima io da quelli che dico, perché ho davanti un salmo, che noi siamo cresciuti con questo salmo, conosciuto da tutti i credenti, Salmo 91. Però quello che dico, ho detto Signore, fa che impari, perché ho bisogno prima io di imparare ancora da questo salmo. E i salmi, Gesù ha detto che è scritto di lui. Però voglio chiedere una cosa. Che lo legga il fratello, leggilo tu, il Salmo 91, piano piano, fratello, poi lo leggerò io. Abbiamo bisogno che qualcuno, dice un uomo di Dio, che una volta un salmo gliel'ha letto qualcuno dall'alto. Noi dobbiamo imparare a udire quando un fratello legge la scrittura, è come se la leggesse il Signore. Voglio sentirlo, fratello, legge piano piano, come...
Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libera dal laccio del cacciatore, dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue pene. E sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperverserà in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. E poiché tu hai detto, oh Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto all'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpire. Né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, perché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le sue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampa in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone o sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò. Lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza.
Amen. Signore, queste sono le tue promesse. Fa che noi possiamo fare la nostra parte per stendere la mano della fede e prendere queste graziose e potenti promesse. Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Benedetti in te.
Amen.
Alleluia. Ora, fratelli, salmi. Nei salmi ci sono tre personaggi, in tutti i salmi. Uno è il Signore Gesù, perché lui ha detto, è scritto di me nei salmi. E lo Spirito Santo ce li mette in evidenza. Un altro è il salmista che ha scritto, e un altro sono io, voi, che dobbiamo vedere dove siamo in questo salmo. Il Salmo 91 è un salmo stupendo, penso che sia di Davide. E incomincio a leggere, fratelli, i primi due versi è la somma del salmo. Tutto ciò che segue ai primi due versi, è tutta l'operazione che Dio fa per portarci a questa condizione. Chi dimora nel nascondimento dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Tutto ciò che segue è perché il Signore ci vuole portare a questa condizione. Dimorare dove Dio si è nascosto. Fissa dimora. Gesù l'ha detto con parole più chiare: dimorate in me. E lui era il contenitore dove Dio si era nascosto. E dove Dio è ancora nascosto. E poi dice: alberga all'ombra dell'Onnipotente. Di tanto in tanto questo Signore in cui tu hai preso dimora, casa fissa, manifesterà la sua potenza come un albergo, non come sempre e comunque, perché il Signore che liberò Pietro dalle prigioni, aprendo le prigioni, facendo uscire come un miracolo che gli angeli andarono, lo stesso Signore permise che Santo Stefano venisse lapidato. Per cui la dimora, la fissa dimora è in Cristo. Di tanto in tanto il Signore manifesta la sua potenza, se vuole, ed è un albergo, non fissa dimora. Chi prende per scambia questi due luoghi spirituali, vacilla, cadrà e abbandonerà la fede, perché riceverà delusione a non finire. Se uno dimora dove Dio si è nascosto, in Cristo Gesù, quando il Signore ti terrà opportuno, manifesterà la sua gloria. E poi segue, quelle che fa. Poi dice il Salmo 2, io leggo la traduzione Diodati, di cui ho sentito comunione, perché molte traduzioni danno al presente. La traduzione Diodati dice: io dirò al Signore, il mio ricetto, la mia fortezza, mio Dio in cui mi confido. Non glielo dice, si dispone a Dio. Le preghiere, fratelli, se diventiamo un po' maturi, cambiano. Non diventiamo veloce nelle preghiere, ma ci disponiamo e andiamo a considerare quello che vogliamo dire al Signore. Il nostro interiore diventa una casa di meditazione. Di qui adesso, nel vecchio patto, c'era una preparazione per andare al Signore. Nel nuovo patto è più esigente la preparazione. Nel vecchio patto non ci sono più cerimoniali, ma nel nuovo patto è più esigente. Io dirò al Signore. Fratello, tutto il Salmo, io l'ho letto attentamente, lo conosciamo. Sapete cosa ha detto al Signore questo scrittore, questo salmista? Due parole. Leggo il verso 9, metà del verso 9. Qui dice: io dirò, è arrivato al verso 9, poi leggeremo quelli che precede, e dice: poiché, o Signore, tu sei il mio ricetto. E non dice più niente. Tutto quello che noi leggiamo non lo dice il salmista, lo dice qualcun altro. Intendete questa preghiera del salmista, di quante parole è stata formulata? Da una preparazione, io darò al Signore. Quando si è presentato davanti al Signore, gli ha detto due parole: tu sei il mio ricetto, il Dio in cui io mi confido. Il Signore non ha bisogno di tante parole, legge nel cuore. Adesso io leggo quelle che non dice il salmista, scrive il salmista, ma c'è un altro che E dice, quando ha detto io dirò, benedetti Dio, certo egli ti riscuoterà, è un altro che sta parlando, non è lui, lui scrive, solo perché si è disposto a presentarsi al Signore è intervenuto un altro. Il Dio legge i cuori, legge gli spiriti, ha detto egli ti riscuoterà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Sono due tragedie che, per quanto noi possiamo avere esperienza, conoscenza, non sappiamo guardarci. Non esistono credenti che sono all'altezza di guardarsi dal laccio dell'uccellatore e non esistono credenti che hanno la forza di guardarsi dalla peste mortifera. Non esistono. Dice il Signore, io ti guardo da questo. Io. Solo perché lui ha detto, io dirò al Signore. E il Signore l'ha incominciato a incoraggiare. Ha detto, io ti guardo, tu fai la tua parte, però per quanto la possa fare, per cui dobbiamo entrare con fede nelle mani del Signore. Noi stiamo vivendo brutti tempi, io dico brutti, ma per me non sono brutti, sono tempi gloriosi. Tempi che il Signore, di queste che stiamo guardando, tira fuori cose buone che lui ha messo e cose che lui non ha messo. Cioè, c'è il timore, la paura, il Signore con questi tempi le tira fuori. Se c'è la fede, tira fuori anche quella. Benedetti Dio per tutti i tempi, per tutte le stagioni. Perché Gesù ha detto, quando voi sentirete parlare di questo, alzate il capo. La vostra redenzione. Vicina. Allora dice, egli ti farà riparo con le sue penne e tu ti ridurrai in salvo sotto le sue ali. Una volta leggendo questo ho detto, Signore, ma allora se tu mi nascondi, sì, se ti nasconde il Dio, neanche il diavolo ti trova. Se Dio ti protegge e ti nasconde, il diavolo ti cerca, ma non ti vede. Vi ricordate quando Gesù è uscito dalla sinagoga di Nazareth, che la prima cosa lo stavano buttando giù dalla collina? Dice la scrittura, è passato in mezzo a loro. Dico, Signore, è passato in mezzo a loro. Li ha colpiti di abbabaglio, io penso. Non è scritto. Li ha colpiti, non lo vedevano. Perché egli ti copre. Quando non sei all'altezza di affrontare il nemico, perché non sei dimorante dove il Dio si è nascosto, il Dio per grazia ti copre, ti nasconde, che neanche il diavolo ti cerca, ti evita. Io credo a queste cose, fratello, lo dico perché una parte le ho vissuto. In momenti terribili Dio mi ha nascosto, che se avessi incontrato qualcuno o qualcosa sarei stato travolto. E il Signore non ha permesso. Poi dice, tu non temerai, la sua verità ti sarà scudo e targa.
Alleluia.
Davanti, noi stiamo in mezzo, fratello, noi non possiamo proteggerci, pur dovendo fare tutti i nostri doveri, le nostre responsabilità. Alla fine, quando hai fatto tutto, devi riposare in Dio. La verità di Cristo ti è davanti e di dietro, tu sei in mezzo, sei prigioniero. Poi dice, tu non temerai spavento notturno. Alleluia. Quando non capisci niente. Ci sono dei periodi nella nostra vita che a livello materiale e spirituale la mente va in tilt, non si comprenderà niente. Dice, però alla fine non temerai. Perché Gesù ha detto, il vostro cuore, la radice, non sia turbato. Lascia che il bue mangi un po' di strame, dice il capitolo 11 di Isaia. Ma alla fine non dobbiamo temere nessuno. Chi teme Dio non deve temere nessuno, fratello, perché ha avuto il coraggio di temere Dio. E chi teme Dio fa le sue cose nella calma, lo fa, ma alla fine si riduce ai piedi di Dio. E dice: tu non spendere né pestilenze che va in giro delle tenebre, né di stermine che distrugge in pieno mezzodì. Mille cadranno, qui leggiamo, al tuo manco, cioè la tua sinistra, ma il Dio non ha detto sinistra. Mille te ne cadranno al lato e 10.000 alla destra. Conosci la destra perché il Signore, la sinistra perché il Signore ti ha rivelato la destra. Sia la tua debolezza e la tua forza, avverranno delle catastrofe. Dice: però a te non sarai colpito nel centro della tua vita, perché tutte queste cose ci devono portare al primo verso. E dice: non ti raggiungerà, solo guarderai gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. E qui mi è stato difficile a capire come il Signore abbia introdotto in questo Salmo una cosa che è un peccato dei religiosi: l'empietà. L'empietà non è peccato del mondo, l'empietà è un peccato che possiamo commetterlo noi, noi che crediamo nel Signore. Io posso commetterlo il peccato di impietà che parlo del Signore e leggo la Bibbia, perché la figura dell'empio nel Salmo 50 dice: che hai tu da fare e avere gli statuti miei sulla tua bocca? È un peccato religioso. E non riesco a capire come il Signore lo introduce in questo contesto. E non divento capriccioso. Quando il Signore lo farà capire, vuol dire che ho bisogno di questo. Vado avanti e dice: perciò che, o Signore, tu sei il mio ricetto. Ecco, arriva, vedrai la retribuzione degli empi. E qui, verso 9, perciò che, o Signore, tu sei il mio ricetto. Solo questo ha detto il salmista. Poi, quando ve lo leggerete a casa, nella calma, nel silenzio, noterete questo. Il Salmo, le parole del salmista sono pochissime. Tutto ciò che io ho letto e leggerò l'ha detto un altro. Che bello! Perché se parla lui, nasce la fede in me. La fede non nasce dal leggere la scrittura, fratello. La fede nasce se la scrittura diventa voce, diventa parola. Gesù ha detto: chi ha orecchio da udire oda, vuol dire che lo scritto deve diventare parola. Da lì nasce la fede. Se quelle che leggi il Signore te lo fa diventare parola in te, è la parola di Dio. La fede nasce dalla parola di Dio, non dalla lettera. Dalla lettera, quando diventa parola nel tuo cuore, allora di conseguenza credi. Per questo ho detto: Signore, io voglio imparare da quelle che dico. E il Signore fa questi miracoli, perché quello che parla non deve parlare mai come maestro. Il primo discepolo di quello è quello che parla, deve essere lui stesso a quello che dice. E io sento una grande comunione, fratello, so che il Signore mi darà fede, perché credo a questo che sto dicendo. E dice: tu hai costituito l'Altissimo per tuo abitacolo, male alcuno non ti avverrà. Molti pensano: e piaga alcuno non si accosterà al tuo tabernacolo. Molti riconcilia, pure io per un tempo l'ho fatto, a una forma di difesa corporea. Non è così. Male alcuno non si accosterà al tuo tabernacolo, cioè al tuo cammino come pellegrino. che poi il Signore lo può stendere al corpo, amen, ma il dire centrale del Signore al tuo tabernacolo, chi vive nel tabernacolo è il pellegrino del cristiano, cammina dove Gesù cammina, dice a quella meta che tu hai posto dentro di vivere come cristiano, come pellegrino in questo mondo, male alcuno non ti avverrà. Altrimenti se lo attribuiamo solo al corpo entriamo in confusione, e il Signore non ci vuole in confusione. Dice, e piaga alcuno non si accosterà al tuo tabernacolo, al tuo desiderio di vivere come cristiano, come pellegrino in questo mondo. E il popolo del Signore è un popolo di pellegrini, fratello. Facciamo radice sulle cose della terra, perdiamo la visione. E dice, perciò che egli comanderà i suoi angeli intorno a te che ti guardano in tutte le tue vie. Questo versetto è stato usato dal diavolo. Non vi meravigliate che la parola di Dio la sa usare anche il nemico delle anime nostre e non la armonizza. Quando il diavolo ha usato questo versetto, ha omesso un particolare. Perché la parola di Dio dice che la somma della tua parola è la verità. Quando il diavolo ha tentato Gesù citando il Salmo 91, fratello, quelli che noi amiamo, è diventato un mezzo di tentazione a Gesù, vuol dire che certe scritture possono diventare un mezzo di tentazione anche per noi. Se li usa un altro. Ecco perché dobbiamo avere discernimento. Questa scrittura ha detto tutto di giù. Sta scritto che gli angeli vengono. E io ho detto, Signore, è vero? Però lui non ha detto in tutte le tue vie, non l'ha citato. Sapete che per i cristiani non esistono intoppi, non esistono scandali, sono io che mi devo guardare, perché guai a me se produco uno scandalo. Gesù l'ha detto, guai a chi scandalizza uno di questi bambini, ma i bambini escono fuori dallo scandalo, guai a chi fa lo scandalo, i bambini vengono guardati. Nessun bambino muore perché io l'ho scandalizzato, perché i fattori esterni possono rallentare o accelerare l'evento, ma non determinare. Sono io che mi devo guardare di non scandalizzare nessuno, perché quelli in cui io scandalizzo interviene il Signore e li tira fuori. Allora dice, angelo alcuno, verranno gli angeli, è vero. Gli angeli, sapete, affinché voi non vi intoppate, sono i messaggeri del Signore. Sono qualcuno che vi parlerà nel nome del Signore e vi aprirà la mente, vi aprirà il cuore, porterà un po' di luce affinché voi non vi intoppiate. Perché non esistono scandali e intoppi per il cristiano se uno non si è scandalizzato di Gesù. Avete creduto che Gesù, o credute che Gesù è morto in croce? Quello è il massimo scandalo. Posso vedere il mondo sotto sopra, non mi fa niente. E dice, egli metterà gli angeli che ti guardano in tutte le tue vie, questo versetto che il diavolo non ha citato. Poi dice, che talora il tuo piede non si intoppi in alcuna pietra. Tu camminerai sopra il leone, sopra l'aspide. Attenzione, io ho sentito molti fratelli che il diavolo e il Signore tiriterà Satana sotto i nostri piedi. Andateci piano. Cavalcherai, vuol dire che non ti lasciai dominare, non solo dal leone, perché questo leone poi diventa un leoncello. Nel Cantico dei Cantici dice, prendeteci le piccole volpi che guastano la vigna. Il Signore, il diavolo non viene sempre come un leone ruggente, viene anche come un piccolo, che tu non ci fai caso. dice il Signore, te ne accorgerai, lo governerai. Vuol dire perché il Signore ti dà tanto intendimento da tenere sotto controllo queste cose, e dice tutto, perciò che tu hai posto in me tutta la tua affezione, io ti libererò, lo leverò in alto, perciò che egli conosce il mio nome. Conoscere il nome di Dio,
gloria a te, Signore,
è conoscere il Dio come è fatto, non il nome letterario. Io posso dire Gesù, non mi dice né caldo né freddo, ma se dico Gesù Cristo per virtù dello Spirito Santo, cresce in me qualche cosa. Conosce il mio nome, io lo leverò. Egli mi invocherà. La preghiera cambia anche il tono della voce, fratello. La preghiera diventa invocazione. Le preghiere sono lunghe, le invocazioni sono breve. Le preghiere sono lunghe, fa parte della scuola del Signore. Le invocazioni sono breve, diventano sospiri. E dice, io gli risponderò, sarò con lui quando sarà in distretto. Io questo l'ho vissuto, fratello. Una volta sono andato a trovare una sorella che è col Signore, aveva la cirrosi epatica. Sono andato a trovarla, si è scoperta magra. Io ce l'ho davanti agli occhi. Mi è venuta davanti, non questo, ma quello di Isaia, che è pari, dice, quando tu attraverserai il fuoco, io sarò con te, quando tu appasserai le acque. Ho detto, Signore, ma allora mi bagno io, ti bagni pure tu? Sì, passo nel fuoco, pure io, vicino a te. Non hanno visto il quarto nella fornace ardente degli amici di Daniele? Dice, quando tu sarai in distretto, io in distretto, anche tu in distretto, anche lui viaggia vicino a te. Non si è fatto uomo in Dio, in Gesù Cristo? Non ha sofferto come noi? E ci meravigliamo che egli si metta ancora a soffrire a fianco a noi? E dice, figlio mio, abbi coraggio, finirà. Il male per un tempo, il bene eterno. E dice, io sarò con lui quando sarà in distretta. E le distrette non le dobbiamo crearcele noi. Le distrette ce le deve preparare Dio. E poi dice, io lo riscuoterò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita. Noi anni di questa terra, per lunga vita non intendete campare 100 anni, 99, 80, è tutto un altro linguaggio, quello del cielo. E gli farò vedere la mia salute.
Amen.
Conoscere la sua salute, fratello, vuol dire che ritorniamo al primo versetto, torniamo indietro e diciamo, Signore, dove dimori? Dove ti sei nascosto? Voglio prendere quello per casa mia. Che il Signore vi benedica. Vi ho parlato col cuore in mano. Io credo a quello che ho detto e la mia preghiera è questa. Che il Signore mi faccia abitare perennemente là dove... Poi le altre dimore sono alberghi. Oggi ci stai e domani no. Quando noi andiamo in qualche posto, in ferie, in qualche posto, poi alla fine torniamo a casa. E la nostra casa è Gesù Cristo, che Dio vi dia grazie. Leggete il Salmo e notate le parole che ha detto il salmista. Sono 4 o 5, non di più. Tutto il resto l'ha detto il Signore. A Dio sia la gloria. Grazie, Signore.
Sotto